competenza, della sua conoscenza scritturistica. Tante volte è venuto a Santa Melania ed è per me una gioia star qui con lui e con voi per questo. Allora, veniamo al nostro tema. E lo introduco con una serie di capitoletti di cui trovate il titolo per girare un po' intorno alla questione. Allora, vorrei partire da questo. La prima questione, il rapporto fra arte e storia della Chiesa. Perché parto da questo punto di vista? Perché a me sembra che quando si parli dell'arte nella catechesi, nella pastorale, eccetera, la si introduca in maniera estetizzante, troppe volte, quasi come a fare un contrappasso. L'arte è bella, la Chiesa è vergognosa. L'arte è una cosa molto grande, ma l'artista è un gigante, ma la Chiesa del suo tempo è orrenda. Pensate, facciamo subito un esempio e poi ci scaviamo sopra. Pensate a Caravaggio. Caravaggio viene spesso dipinto come un grandissimo contestatore nella Roma che ha ucciso Giordano Bruno, nella Roma della Controriforma. Cioè, quasi si crea il mito dell'artista e la Chiesa però resta nell'ombra. Cioè, la Chiesa è orrenda, la Chiesa della Controriforma è una Chiesa che non vale niente, ma Caravaggio lui è un gigante. Qual è il problema? Che se fosse vero questo, l'arte servirebbe a odiare la Chiesa, servirebbe a non annunziare il Vangelo, ma servirebbe quasi a dire il Vangelo è inutile, il Vangelo è brutto, ma l'artista è bello. Pensate solo per fare degli esempi concreti, parto da questo esempio di Caravaggio, pensate che Caravaggio è un lombardo che vuole venire a dipingere a Roma. Nella Roma della Controriforma, nella Roma del rogo di Giordano Bruno, cioè Caravaggio a Roma stava benissimo. A Roma Caravaggio conosce tutti i cardinali del tempo e addirittura ritrae il Papa, cosa che nessuno mai ricorda. Caravaggio è un uomo fortemente legato alla Santa Sede, eccetera, e ama profondamente il Papa. Quando uccide la famosa persona per cui scappa via, come sapete a un certo punto nel suo peregrinare finisce a Malta, dove diventa un cavaliere crociato. Cioè, sapete che i crociati non finiscono per niente con il 1299, ma i cavalieri di Malta combattono la guerra contro i turchi. Lui, il gran maestro di Malta, deve ottenere un permesso per farlo diventare cavaliere nonostante sia un omicida. Scrive a Roma e il Papa gli risponde: accettatelo dentro i cavalieri di Malta perché è l'unico modo di salvarlo. Cioè, Roma interviene a difendere Caravaggio, che è un omicida, e Caravaggio viene investito cavaliere. A Malta c'è un quadro in cui lui si firma F.Michelangelo, fratello Michelangelo, perché ha fatto i voti, è diventato un cavaliere crociato. E nonostante sia scappato da Roma, fa di tutto perché vuole tornare a Roma. Perché Roma è la città dove lui vuole dipingere, comincia a brigare con i cardinali, eccetera, alla fine ottiene la grazia del Papa e, come sapete, sbarca a Palo, non si capisce cosa è successo a Palo, ma viene fermato dalle guardie, e per cui la barca con i suoi dipinti va verso Portercole, verso l'Argentario, e lui, inseguendo, camminando lungomare, sulla litoranea, si prende praticamente la malaria, si prende una febbre e muore arrivato all'Argentario, no? Ma se non ci fosse stato questo contrattempo, subito il cardinale Borghese va a prendersi i suoi quadri che erano nella barca con lui, eccetera. Se non ci fosse stato questo contrattempo, Caravaggio sarebbe tornato a Roma e avremmo una seconda serie di suoi quadri, di suoi affreschi, eccetera, no? Allora capite, Caravaggio è un uomo contro la Chiesa controriformista, o Caravaggio ci fa capire che la controriforma è un periodo molto diverso da come viene dipinto, tant'è vero che un pittore come Caravaggio è amatissimo dai papi e dai cardinali del tempo, e lui ama i papi e i cardinali del tempo. Per lui Roma è la città ideale dove vivere. Nel 1610, per lui non c'è città migliore dove esprimere la sua arte, no? Come sapete, qual è il retroterra culturale che c'è dietro questa lettura negativa della Chiesa e della storia dell'arte, no? C'è l'idea che l'arte sia innanzitutto, ho messo qui dei temi, potere, propaganda, economia, vanità. Cioè, perché i papi chiedono a Caravaggio di dipingere? Perché i cardinali? Per una questione di potere, per una questione di propaganda, per una questione di vanità, per una questione di lusso. Cioè, l'opera d'arte viene catalogata come uno spreco, come uno schiaffo alla povertà, come una cosa che non serve alla fede. Solamente l'artista maledetto riesce a dipingere Cristo. Non è la Chiesa che esprime se stessa in Caravaggio, ma è la Chiesa che vuole fare propaganda, e Caravaggio, che invece è un grande personaggio, riesce a infilare Cristo dentro le cose che... Questo a sua volta, mi piace farvi riflettere, trovate dei testi che poi potete leggere, voi sapete che c'è questa prospettiva di lettura che è profondamente vera ma anche profondamente da problematizzare, dei grandi filosofi dell'Ottocento e del Novecento che vedono tutto come in realtà copertura di qualcosa che è sporco, che è da sospettare. Pensate a Paul Ricoeur, che chiama i maestri del sospetto, l'avrete sentito miliardi di volte, cioè Marx, Freud e Nietzsche sono coloro che in realtà aiutano a decostruire l'arte, la cultura, l'ideologia. Se io scavo dietro l'apparenza, trovo il marcio. L'idea fondamentale di Marx, che è presente in molti critici d'arte, no? L'arte e la cultura è una copertura di una lotta di classe. Quindi in realtà l'arte non è espressione del bello, non è espressione del vero, del buono, ma è un modo con cui la cultura copre le malefatte che fa. Quindi Marx è maestro del sospetto, nel senso che dice scava dietro la realtà, dietro Dante, dietro Giotto, dietro Caravaggio, dietro Michelangelo, troverai che in realtà non è vera espressione, ma c'è del marcio. Freud dirà che sono i problemi sessuali, sono i problemi vissuti nell'infanzia e così via. Nietzsche arriverà a dire che in realtà l'arte è copertura del nulla, cioè l'uomo ha paura del nulla, ha paura di scoprire che niente ha significato, e allora copre questa sua paura del nulla, del nihil, la copre istituendo l'arte, no? E l'arte può essere oggetto di evangelizzazione, può essere motivo di catechesi, se in realtà... Non è grattando dietro l'arte, io non trovo il marcio, ma trovo la verità e la bellezza. Trovo qualcosa che merita, che vale, che è bello, e che niente di ciò che è potere, propaganda, sporcizia, eccetera, riesce a distruggere. Anzi, l'arte è espressione di una fecondità, di un linguaggio, di una capacità di dire qualcosa, di una bellezza che esiste. E avete qui un brano che io amo moltissimo, l'Omelia di Ratzinger del 1977, dove lui dice che la meraviglia del Natale è che se io gratto dietro tutto, al posto di trovare la rogna, come dice Brecht, cioè la verità è trovare lo sporco, in realtà la verità è trovare la verità, la bellezza, la verità è bella. Io al fondo dell'essere trovo il bambino Gesù, trovo lo Spirito Santo, trovo la Chiesa, trovo i sacramenti, trovo la creatività dell'uomo, trovo la sua... Che cosa? Questa è la grande questione. Se io vado a leggere un'opera d'arte, trovo il marcio di quel tempo o trovo lo splendore di gente come noi che esprime qualcosa che merita che sia detto, no? E l'ultimo brano di pagina 1, prima del secondo punto, che in fondo a pagina 1, è un testo, secondo me, straordinario, famosissimo del Papa quando era ancora cardinale. Lui dice, c'è una cosa strana dell'Occidente, che è un odio che noi abbiamo di noi stessi, forse l'avrete letto tante volte. Cioè, dice, l'Occidente si apre a qualsiasi tipo di prospettiva, ogni altra religione, ogni altra cultura, ogni altra espressione. Noi cerchiamo di vederne il bello, cerchiamo di vederne il positivo. Ma perché noi non vediamo più la meraviglia della nostra stessa storia? L'Europa non si ama. L'Europa non sa dire Caravaggio è la controriforma è meravigliosa. La controriforma ha delle ombre, certo che ha delle ombre, certo che ci sono dei problemi, però c'è una vitalità, c'è una fecondità. No, della nostra storia noi vediamo solo ciò che è terribile, mentre delle storie più terribili noi cerchiamo il positivo. Allora capite che questo mi sembra un primo problema, no? Noi usiamo l'arte dal punto di vista estetico o la usiamo come recupero di un aspetto di vitalità, di fecondità, di verità, di bellezza della storia della Chiesa, della storia dell'Occidente, della storia dell'Europa. E il secondo punto, anche questo è sempre molto generale, ma penso vi può aiutare a entrare nella questione, voi sapete che la grande domanda sulla bellezza è in realtà legata alla domanda sulla verità e sulla bontà. Cioè, spesso nel linguaggio, anche catechetico, quasi la si scorpora dalla verità e dalla bontà. Si prende questa frase famosa di Dostoevskij, poi dopo ripresa da Heidegger, la verità, la bellezza salverà il mondo. Ma qual è questa bellezza? Allora, è fondamentale la comprensione che ha la fede cattolica, che bellezza, verità e bontà, come sapete i tre trascendentali, come li riprende poi Hans Urs von Balthasar, in realtà sapete dell'antichità, c'è l'uno come altro trascendentale, non c'è mai stata una dottrina specifica su questi tre trascendentali, ma pian piano è emersa nella riflessione, e questo emerge nella teologia di Balthasar per esempio, che non si dà vera bellezza senza verità. Cioè, una cosa che fosse bella ma non avesse verità sarebbe carina, sarebbe seducente, ma non avrebbe la forza di cambiare il nostro cuore, cambiare la nostra mente. E una cosa che fosse bella ma non fosse buona non avrebbe la forza di incidere positivamente nell'annuncio del Vangelo. Ma anche viceversa, voi sapete che sono delle cose che sono buone ma non hanno bellezza. Noi abbiamo a volte delle omelie, dei modi di dipingere le nostre chiese, che c'è una cosa buona, è raccontato un episodio buono, ma è squallida la resa, è squallido il modo in cui parla quel predicatore, parla quel catecheta. La bellezza in realtà è fondamentale insieme alla verità, insieme alla bontà. Pensate ad un personaggio che forse tanti di noi amano, come Roberto Benigni, che è capace di farci innamorare della Divina Commedia, mentre i nostri docenti non ci parlano mai di Dante, a volte nella catechesi non si parla mai, voi potete avere un ragazzo che è stato 10 anni nella catechesi, non gli è mai stato detto una parola su Dante, una parola su Manzoni, si parla del perdono, non ti viene di citare Manzoni, non ti viene di raccontare Dante, e invece Dante con la sua bellezza, i versi, la poesia, è fondamentale nella trasmissione della verità e della bontà cristiana. Perché la bontà, la bellezza è capace di toccare il cuore. Tu lo ascolti e ti senti uno scemo che non hai mai letto la Divina Commedia, ti viene voglia di leggere dall'inizio alla fine. Io me la sono sentita letta da Sermonti con le audio, cioè adesso potrei parlarvi della Divina Commedia. Al liceo non ho imparato niente, in teologia non ho imparato niente, in Gregoriana nessuno mi ha mai parlato di Dante, con tutto l'amore che ho per la Gregoriana. Ma la bellezza, una persona ti fa capire la meraviglia dell'immagine che Dante usa, del verso, della parola. Cioè entri attraverso un registro che non è diverso dalla verità e dalla bontà, ma che si coniuga con questi registri. Sapete che Dostoevskij, appunto famoso per questo, quando scrisse L'idiota, e nell'idiota questa famosa frase, lui disse, l'idiota sapete è un'immagine di Cristo, è un'immagine cristologica, Dostoevskij diceva: nessuno ha mai dipinto una persona totalmente bella, ha mai scritto un romanzo dipingendo la storia di una persona totalmente positiva. Cosa vuol dire fare un romanzo, lui dice è difficilissimo, non so se ci riuscirò, dove ci sia al centro una persona totalmente bella, che non ha peccato, che non ha niente di sporco, niente, e lui dice solo Cristo è bello totalmente, e poi lo è Don Chisciotte che è bello ma perché è ridicolo, perché è un bello particolare il Don Chisciotte. Gli altri personaggi della storia non sono mai totalmente belli, dei romanzi eccetera, no? Secondo punto, la Chiesa è una realtà pubblica. L'arte ha una profonda motivazione che secondo me vale la pena continuamente rimettere in gioco, perché la Chiesa non è perché il Vangelo non è un fatto privato. Cioè il Vangelo, proprio perché è una realtà che si condivide, proprio perché è una realtà che cambia il mondo, che cambia i cuori, per forza di cose è pubblico. E vi ho messo qui un testo di questo teologo domenicano, François Bezouquet. Lui dice: io credo che l'arte vada definita come il dinamismo espressivo delle forti intuizioni. Una religione vissuta in modo intenso da una civiltà deve essere espressa. Cioè, se realmente la fede innerva una cultura, quella cultura non può non esprimersi. La mancanza dell'arte vuol dire che le persone non credono in quello che pensano, non credono in quello che credono, non hanno una convinzione di fede. Se un popolo, una cultura, una città, una chiesa crede in Gesù Cristo, non può stare senza parlarne, senza dipingerlo, senza cantarlo, senza poetizzare su di lui e così via, senza fare scuole, senza fare ospedali, senza fare collegi caprani e così via. Cioè, se c'è un'intuizione vera, questa cosa diventa animazione di una vita. Se ci pensate, e qui continuo a giocare su questo, sul rapporto fra storia e arte, voi sapete che c'è un'idea abbastanza presente, secondo la quale, un'idea secondo me sbagliata storicamente, l'arte nasce dopo Costantino, perché Costantino la usa per il potere. Costantino dà i soldi alla Chiesa, la Chiesa diventa potente, e allora la Chiesa, che prima era solo la Chiesa delle Catacombe, la Chiesa delle Domus Ecclesiae, eccetera, la Chiesa che battezzava nel fiume Tevere, non aveva, improvvisamente comincia a frescare, costruire, a fare battisteri, cattedrali, mosaici, eccetera, solamente dopo. In realtà non è assolutamente così. Se noi andiamo alla storia, qui abbiamo degli esperti che potrebbero dirlo molto meglio di me, vi ho messo qui dei dati. Voi pensate che già nell'anno 200 con Callisto la Chiesa di Roma possiede delle catacombe e le affresca chiaramente, e ai sarcofagi, cioè siamo sotto persecuzione, siamo 100 anni prima di Costantino, e la Chiesa di Roma, che non è un ente riconosciuto pubblicamente, possiede un cimitero. E quando prendono San Lorenzo sanno che San Lorenzo è lì. Capite? Questo vuol dire che se noi compriamo un campo, per esempio per fare un oratorio, per costruire una parrocchia, se noi spendiamo dei soldi per seppellire, noi stiamo seguendo la storia della Chiesa, non stiamo facendo una cosa contro la storia della Chiesa. Nel 262 c'è il famoso editto di restituzione di Gallieno, cioè dopo la persecuzione del Decio e Valeriano, Gallieno decide di restituire le chiese e gli edifici di proprietà dei cristiani. Cosa vuol dire? Che la Chiesa nel 250, ai tempi della persecuzione del Decio e Valeriano, aveva già chiese. Perché la Chiesa fa chiese? Perché fa parte del dinamismo espressivo, cioè io devo avere un luogo dove i cristiani stanno bene, stanno tutti insieme e dove vedono la loro fede, dove la trasmettono, dove la cantano, dove la celebrano e così via, no? Come sapete, ulteriormente, a Dure Oropos, questo piccolo posto che sta adesso nella Siria, verso il deserto, noi abbiamo una chiesa cristiana del 256, una chiesa che sappiamo di essere quel periodo perché la città fu abbandonata all'arrivo dei persiani e la città fu insabbiata. Pensate che a Dure Oropos siamo 50 anni prima di Costantino, c'è il battistero, ci sono gli affreschi, cioè non è una domus, o è ancora forse una domus ecclesiae, ma non è più la casa di un privato che mette a disposizione la sua casa, ma è la chiesa che dipinge, che affresca, cioè vuole che chi sta lì dentro veda la fede. E quando c'è la crisi donatista, nei testi noi troviamo che i padri cattolici dicono: ma voi siete arrivati dal nulla, voi non avete nessuna chiesa a Roma, noi già nel 300 ne abbiamo 40, già si usa il termine basilica cristiana prima dell'editto di Costantino, cioè già nel 300 noi non sappiamo esattamente come fossero fatte, ma esistevano delle basiliche cristiane. Pensate che quando scoppia l'ultima persecuzione prima di Costantino, si racconta in Lattanzio, lo trovate poi nel testo a pagina 3, Lattanzio racconta che l'imperatore Diocleziano dalla sua casa vede la basilica di Nicomedia e la fa distruggere, la persecuzione comincia con la distruzione della basilica di Nicomedia, l'odierna Izmit. Allora, che cosa vuol dire? Che la Chiesa primitiva non resta nelle catacombe, non è mai stata nelle catacombe, ma le catacombe sono espressione, sono dipinto, sono sarcofago, sono... La Chiesa sente il bisogno di dirsi, parla, evangelizza, scrive, racconta, dipinge, canta, celebra liturgia, fa cioè cerca, è pubblica. La Chiesa è una realtà, ciò che è vivo è pubblico, se una cosa non è pubblica è morta. Se volete, l'arte è una delle tante, non va esaltata, come non va esaltata la liturgia, la scrittura, il battesimo, invece quello che vuole. Sono tante espressioni che dicono che la Chiesa è viva, la Chiesa ha qualcosa da dire, quindi se ha qualcosa da dire ha qualcosa da immaginare, da far vedere e così via. Terzo punto, ci giriamo sempre intorno, merita riflettere ancora sul fatto che allora l'arte, con i suoi edifici, con le sue realtà complesse, dall'affresco alla colonna, alla statua, al sarcofago, alle cripte, alle cupole, ai pinnacoli e così via, ha qualcosa a che fare con una realtà viva che è un edificio in cui c'è l'arte, c'è l'icona, c'è l'immagine, c'è l'affresco, ma è un insieme di un edificio vivente. Cioè l'edificio serve perché la comunità cristiana si incontri e perché anche chi non è cristiano veda chi sono i cristiani. Vi ho messo qui degli esempi. Pensate, tante persone dei nostri laici, a volte un po' anticlericali, entrano in una cattedrale e dicono: ma che spreco di spazio, entrano a San Pietro, entrano al Duomo di Modena, entrano a San Giovanni, ma perché i cristiani hanno sprecato tutti questi soldi per fare una chiesa così alta, per avere così tanto spazio, cioè, ma non sarebbe meglio? In realtà, se voi spiegate alle persone: ma guardate che quando c'è stata la mia ordinazione, in questa cattedrale non c'era una persona, c'erano le persone in piedi, dopo 2 ore non si respirava. Cioè, le persone non si rendono conto che una cattedrale non è uno spreco, è un edificio che contiene la comunità cristiana. Perché la comunità cristiana non può fare le ordinazioni alle Regife o all'Olimpico, allo stadio, ma lo fa dentro i suoi luoghi. Anzi, quel luogo è espressione di una cosa viva. Pensate alla piazza di San Pietro, no? E io mi diverto ogni volta che porto dei ragazzi, dei gruppi, una volta ho portato un gruppo di anglicani, io la prima volta mi sono fermato e ho detto: vedete, qui abbiamo fatto i funerali di Giovanni Paolo II, cioè, se non ci fosse questo luogo, dove facciamo noi i funerali di un Papa? E quando si elegge un Papa, dove accorre la gente per sapere il nuovo nome, per avere la benedizione? Guardate che non è scontato questo, Cioè, quella piazza non è uno sfoggio semplicemente barocco di bellezza, ma quello è un luogo utile, è un luogo anzi necessario. Mi ha fatto molto sorridere un fratello, ho dei fratelli molto particolari, siamo 4 maschi, ci vogliamo molto bene. Giovanni è il terzo, che fa il liutaio, vive all'isola di Maiorca. Un giorno era qui con una ragazza, poi sono lasciati, che era completamente atea, e mi ha colpito, passeggiavamo, eravamo io, lui e lei gli domanda: cos'è la cosa più bella che succede a Roma? E lui gli risponde, ragazzo non particolarmente vicino alla chiesa: la cosa più bella a Roma è quando si elegge il Papa. Devi vedere, corrono tutti, io mi ero tenuto libero per l'elezione del Papa, tutti quanti che corrono, si riempie la piazza, e lui raccontava a questa ragazza la meraviglia dell'elezione di un Papa. Quella piazza è la piazza dove si elegge un Papa, dove si dà l'annuncio dell'elezione di un Papa. Secondo me noi dobbiamo tornare a far parlare i luoghi, prima che della loro bellezza estetica, mostrare che cosa sono, perché le persone non sono abituate a leggerli in questa maniera. Vi faccio un altro esempio che mi diverto sempre a fare a Roma. Sapete che a Roma, non so in altre diocesi c'è la stessa cosa, a Roma tutti si sposano nelle chiese del centro. È rarissimo che una persona si sposa nelle parrocchie, purtroppo. Sarebbe bello che uno si sposasse nella sua comunità, dove... Allora c'è un corso di 20 coppie, 2 si sposano in parrocchie e 19 si sposano in una chiesa barocca, una chiesa medievale, uno in una chiesa del Borromini, del Bernini e così via, no? Allora io da parroco, prima discutevo con loro, dicevo: ma sentite, è meglio in parrocchia, non spendete soldi, siete più lì. Poi alla fine dicevo: io ok, vengo a Sant'Agnese a Piazza Navona, però a una condizione: che voi da questo momento in poi non parlerete più male della chiesa barocca. Anzi, voi riconoscete che l'età barocca ha fatto una cosa così bella che voi la usate per il vostro matrimonio. Cioè, loro hanno pensato a voi. I Panfili non hanno fatto una cosa ma è una cosa così bella che pensate, voi penserete alle generazioni successive, ai luoghi. Cioè, questo è fondamentale. Pensate a una chiesa medievale, la gente parla male del Medioevo e non vede l'ora di andare a San Gimignano, a Siena. Cioè, ma perché sono belli quei posti? Cioè, perché sono belli? Perché ci vai? Che cosa significano? Pensate ancora, se volete, anche a livello dell'architettura moderna. Se voi siete in un quartiere dove non c'è una chiesa, le persone capiscono subito cosa vuol dire costruire una chiesa, affrescarla, fare un mosaico, avere un oratorio. Cioè, le persone vogliono una chiesa. Finché non c'è una chiesa, la gente sta male, stanno male anche gli altri, cioè tutti collaborano, perché c'è bisogno di un edificio chiesa. Noi non siamo pauperisti, perché quella chiesa non serve al parroco, non serve per fare la bella vita, quella chiesa serve, è veramente il luogo di incontro, e guai se non è bella, guai se non è accogliente, guai se non è fatta al meglio di quella comunità che ne ha bisogno e così via, no? Vi ho messo qui una serie di testi che io amo moltissimo, di alcuni luoghi moderni. Come non so se sapete, uno dei posti che io amo di più dell'arte moderna è la cappella di Vance, fatta da Henri Matisse, che la fece e la pagò totalmente di tasca sua, gli ultimi 5 anni della sua vita, perché una sua infermiera che poi divenne modella, che poi si fece suora, quando lui si ammalò si trovarono a vivere insieme sulla Costa Azzurra, lei gli portò una vetrata, perché che aveva dipinto questa Monique, si chiamava, è una storia meravigliosa, trovate un articolo sugli scritti, il sito dove io lavoro, che ho scritto su questa cappella, e lui gli disse no, questa, lei dipinge molto bene, ma gliela faccio io la cappella. Si mise per 5 anni a fare una cappella, Matisse. Pittore, è difficile dire se era credente, se non era credente, molto complicato, no? E lui scrive, trovate qui un brano di questo dialogo fra lui e questa suora, la cappella di Vance è bella solamente quando ci sono dentro le suore che cantano e che pregano. Cioè quella cappella non è fatta per essere vista, ma io l'ho pensata con i colori del loro abito, con il canto, con il prete che è vestito. Sapete che Matisse fece addirittura le casule, cioè tutto è fatto da lui, le sedie, il crocifisso, i candelieri, tutto è fatto da lui. Le Corbusier, grandissimo architetto, c'è una cappella, cioè, meravigliosa, architettura moderna, sta a Rochamp, nella Francia, al confine con la Germania, e racconta in un brano, anche lui difficilissimo dire che tipo, uno che ha fatto architettura razionalista, sempre basata su moduli, su rettangoli, quadrati e così via, per una chiesa decide di fare una cosa totalmente diversa, cioè con linee curve, eccetera, e racconta, qui avete un brano, quando si portò la croce, è una croce che lui aveva disegnato, era nell'interno e nell'esterno, perché un santuario della Madonna dove si doveva celebrare dentro e fuori, e lui dice 5 giorni prima dell'inaugurazione la croce a taglio umano fu portata. Da questo momento Rochamp cessa di essere una costruzione, un cantiere. Spezzando il silenzio dei muri, essa proclama la più grande tragedia vissuta su di una collina in Oriente tempo fa, la più grande tragedia che mai sia avvenuta nel mondo, la morte di Cristo. E lui racconta che quando gli operai portarono questa croce si creò il silenzio nel cantiere, tutti si fermarono. È straordinario, cioè come un artista, anche non credente, si accorge, se è serio, di che cos'è fare una chiesa. Il brano successivo, lo leggete se volete, è un testo famosissimo di Marcel Proust. Sapete che Proust scrisse un articolo quando la Francia nel 1905 decise di chiudere le chiese, decise di togliere i fondi alla chiesa, e lui si scagliò contro questa legge laicista dicendo: ma come? La Francia paga qualsiasi cosa perché sopravviva il culto degli aborigeni, perché sopravviva la tradizione del... E la chiesa non difende una cattedrale gotica se non ci sono dentro i preti e la gente che canta. Ma che senso ha? La bellezza di una cattedrale non è semplicemente l'edificio, ma è la vita che c'è dentro una cattedrale. C'è un passo bellissimo di questo testo, pagina 4, dove lui chiama tutti coloro che sono sepolti nella cattedrale di Chartres, eccetera, e sono affrescati nelle vetrate, eccetera, e dice: o voi tutti dalle vostre vetrate di Chartres, di Tours, di Bourges, di Saint, di Auxerre, di Troyes, di Clermont-Ferrand, di Tolosa, bottai, pellai, speziali, pellegrini, bifolchi, armaioli, tessitori, tagliapietre, beccai, e così via. O voi grande democrazia silenziosa, fedeli ostinati ad ascoltare l'uffizio, non smateriati ma più belli che i giorni della vostra vita, nella gloria di cielo e di sangue della preziosa vetrata, non udrete più la messa che vi eravate assicurata dando per l'edificazione della chiesa i vostri più limpidi scudi. Lui dice: è terribile che questa gente che ha creato questo adesso, per una legge sciocca dello Stato, non abbia più la bellezza di questo, no? E l'ultimo testo, lo trovate a pagina 4 e 5, è un testo del famosissimo Floreschi. Floreschi, ortodosso, nella Russia comunista, fu incaricato di trasformare in museo i famosi monasteri dell'Anello d'Oro, in particolare il monastero di San Sergio, e lui si scagliò contro questa idea dell'arte ridotta ad oggetto. Se voi guardate a metà, dice: è terribile che del noto sudario di marmo venato di giallo, ecco che nel resoconto è scritto: è una certa quantità di libbre di marmo corrispondenti a un conto di 3 lubri e 50 copeche in tutto. Cioè l'arte, che è espressione di fede, è diventata una materia, è diventata una cosa. E invece, se voi volete conservare quest'arte si deve vedere con l'incenso, si deve vedere con i monaci che passano, si deve vedere con le candele che fanno brillare il mosaico d'oro. Se voi prendete un'icona e la mettete in un museo, è la morte di quell'icona. Quell'icona è fatta per stare dinanzi a una candela. E una persona che prega dinanzi a quell'icona fa capire cos'è quell'immagine molto di più che se voi la portate, ci scrivete una diascalia sotto e la mettete dentro un museo. Capite qual è il gioco? In che senso l'arte è legata alla Chiesa, è legata al Vangelo, è legata alla predicazione, è legata alla vita e così via, no? ancora lo specifico fondamento teologico dell'uso dell'immagine. C'è un punto particolare dell'uso dell'arte che è proprio l'uso dell'immagine, come sapete in greco icona, che non è l'icona lignea, ma è l'immagine tout court, cioè l'immagine della catacomba. Noi abbiamo un'idolatria dell'icona di legno. In realtà, come sapete, le icone più antiche di legno stanno a Roma e non stanno in Oriente, cioè Roma, la tradizione latina è altrettanto ricca, sono due tradizioni diverse, bellissime, dove a volte si esalta una, si esalta l'altra, sono due tradizioni che trasmettono la stessa identica realtà in forme diverse, no? Cosa mi sembra interessante sottolineare? Che l'arte, al di là dei singoli contenuti di singoli autori, eccetera, dice di per sé stesso, con la sua esistenza, che Dio si è fatto volto, si è fatto carne, si è incarnato. Cioè, a me sembra importante nell'annuncio del Vangelo, prima di spiegare Caravaggio, Michelangelo, Giotto, o la deposizione di Caravaggio, un singolo quadro, che ci sia uno spazio, un momento, eccetera, dove si dice: guardate che l'immagine è tipicamente pagana e cristiana. C'è un aniconismo dell'ebraismo e dell'islam, come sapete, dove noi non avremmo mai avuto Giotto se ci fosse stato l'islam o l'ebraismo. Chagall, che è uno straordinario pittore ebreo, in realtà è un eretico. Come sapete, Chagall, per esempio, ebbe dei problemi a diventare pittore perché i suoi genitori non volevano. Erano ebrei ortodossi, per loro era difficile. Cioè, come fai tu a... Sapete, non si può rappresentare solo Dio, ma come fai a rappresentare Mosè, Abramo? Chagall è un'eccezione straordinaria, meravigliosa. Chagall è uno dei personaggi più straordinari che ci sia, un pittore meraviglioso, no? Ma noi non avremo Chagall senza la pittura cristiana. Pensate che Chagall, anche questo è un paradosso, Chagall dipinge il crocifisso. Pensate a un ebreo, è un problema relativo il crocifisso, tant'è vero che il più famoso pittore ebreo dappertutto mette il crocifisso come simbolo della Shoah. Chagall già nel 43 usa il 1943 usa il crocifisso come simbolo della persecuzione degli ebrei da parte dei tedeschi, no? Cioè, quel Cristo è immagine delle sofferenze del mondo. Ma dietro questo c'è il famoso Concilio di Nicea II, che voi studiate a livello teologico, no? A me interessa rileggerlo in questa chiave pastorale, no? Sapete che il Concilio di Nicea dice non solo che è possibile fare immagini, ma dice addirittura che è eretico chi non le fa. Cioè, l'immagine non è semplicemente una possibilità, ma per Nicea II l'immagine è un obbligo. Chi non fa immagini nella Chiesa non è cristiano, deve essere espulso dalla Chiesa, sia anatema, sia scomunicato, sia gettato fuori dalla comunione dei cristiani, no? E spiega, si potrebbe dire che l'ultimo dei concili cristologici, cioè tutti i concili del primo millennio cercano di definire chi è Cristo, Nicea dice: se Cristo è vero Dio nella vera carne, noi siamo obbligati a rappresentarne la carne, perché se io nego che la rappresentazione, sto negando che Dio si è fatto carne, si è fatto immagine, no? Sapete che il protestantesimo antico è favorevole a quel. Lutero, per esempio, si scagliò contro Carlo Stadio, che aveva tolto le icone da Wittenberg e le fece rimettere. Se voi andate a Wittenberg e trovate le immagini, sono le pare d'altare, solamente che al posto dei santi c'è Lutero che predica, Lutero che battezza. Ma c'è l'immagine, perché l'immagine è fondamentale, perché Lutero era fedele ai concili antichi. Cioè, per il luteranesimo non esiste il luteranesimo originale, per questo è originale. Cioè, l'icona è essenziale. E fra l'altro Lutero ne sapeva spiegare il valore educativo, cioè è una tradizione infinita dove l'immagine, ci arriveremo poi all'ultimo punto, ci serve veramente per mostrare ai vecchi, ai bambini, ai poveri, ai ricchi, che cos'è un brano evangelico, quando uno non sa leggerlo, quando uno, cioè realmente ti visibilizza, perché noi siamo fatti di non solo di udito, ma siamo fatti di sguardo, di corpo e così via, no? È interessante anche, pensate un piccolo punto, Dio Padre nella Sistina. Se voi andate nella Sistina, a me l'immagine che più mi sconcerta della volta di Genesi è un'immagine che è veramente scandalosa, eppure è parte della storia cristiana. Se voi guardate, cioè, quando c'è un grande riquadro dove c'è Dio che crea il mondo, Dio Padre, c'è visto una prima volta davanti con due grandi dita, con una puntata verso il sono uno verso la luna, è Dio che crea gli astri maggiori, e poi c'è un'altra in cui Dio di spalle crea le piante, fa sorgere le piante dalla terra, no? La cosa incredibile è che viene rappresentato da Michelangelo il deretano di Dio, cioè di Dio non si vede il volto ma si vede il sedere. E si capisce che per una persona aniconica dice: ma come ti permetti di fare Dio con il suo posteriore? Cioè è vergognoso. E invece quella realtà è necessaria, cioè Michelangelo e i papi del tempo sanno benissimo che Dio non è così, che Dio non ha un sedere. Ma siccome Cristo si è incarnato, allora io, rappresentando Dio, in qualche modo parto da Cristo e rappresento Dio come padre, lo rappresento, e questa cosa poi diventa in Caravaggio. Sapete che Caravaggio voi trovate i deretani, per esempio, nella Madonna dei Pellegrini, cioè, oppure nella Crocifissione di San Pietro, vedete per prima cosa un sedere, lui amava scandalizzare, ma quello è Michelangelo, quello è lì, la tradizione iconografica, quello è la volta della Sistina, che siccome Caravaggio entrava nella Sistina, sapete, Caravaggio entrava tranquillamente dentro San Pietro, era amico, copiava Michelangelo Buonarroti, lo riprende e lo riporta dentro un personaggio umano, ma è dentro la dinamica delle immagini cristiane, no? È lo scandalo del cristianesimo, Dio si è fatto carne, e quindi Michelangelo non ha problemi a farlo vedere davanti e di dietro. In questo senso c'è un'altra cosa interessante, che è l'instaurazione di un legame con la iconografia pagana. Come sapete, nella storia dell'arte non c'è mai stata una totale scissione fra un'arte cristiana e un'arte pagana. Ma l'arte cristiana ha assunto gli stilemi precedenti, li ha fatti propri e li ha reinterpretati. Se voi prendete, per esempio, lo sapete bene, il Buon Pastore, non è detto che sia un sarcofago cristiano, perché il Buon Pastore esisteva già dentro il mondo pagano. Picasso, quando fa la pace, rappresenta un uomo che porta una pecora, il Buon Pastore, immagine della pace, c'è una famosissima Buon Pastore di Picasso che non è Cristo, cioè c'è un interscambio. Quando si usa, quando si spiega, si parla, si canta, si suona, si fanno le immagini, si entra per forza di cose in legame con quello che esiste prima, lo si reinterpreta, ma non si butta semplicemente via la tradizione precedente. Questo è molto interessante, l'arte cristiana non ha mai cancellato il passato, ma lo ha ripreso, lo ha conservato, lo ha reinterpretato. C'è questo famoso autore che si chiama Brague, un professore della Sorbona, lui dice che il cristianesimo si caratterizza, lui lo chiama per la secondarietà, cioè il cristianesimo, pur sapendo di essere assoluto, si sente secondo rispetto alle culture precedenti, quindi per esempio la cultura romana non la distrugge, ma ne prende il diritto, ne prende l'iconografia, ne prende la filosofia, cioè discerne dentro ciò che è precedente, non azzerandolo semplicemente, ma reinterpretandolo, no? Quindi noi abbiamo nell'arte una continua reinterpretazione nei vari luoghi, dove realmente si assume qualcosa che viene poi dopo ritrasformato. Ancora mi sembra che nell'evangelizzazione l'arte abbia una specificità che può essere utile enunziare per rifletterci, che ho intitolato, per dare una chiave di lettura, parlare al singolare della fede. Voi sapete che annunziare il Vangelo vuol dire annunziarlo, cioè a persone che non sanno bene che cos'è. Ma una persona che vuole capire cos'è il Vangelo non ha bisogno di capire che il Vangelo è una cosa complicatissima, ma deve capire che cos'è nella sua essenza, cioè al singolare. Le persone, quando vedono una cosa complicata, si perdono, non riescono a essere feriti dall'annuncio del Vangelo. Questa è una frase di Delio Bach del 38, la prima volta che l'ho letta mi ha colpito moltissimo. Nel 38 siamo nel contesto, siamo poco prima della Seconda Guerra Mondiale, nel contesto del nazismo, del fascismo e così via, e Delio Bach scrive un articolo sull'annunzio della fede, cosa vuol dire annunciare la fede in quel contesto che sta rifiutando il cristianesimo, in cui lui dice il cristianesimo non innerva più la cultura, e all'inizio di questo articolo c'è questa frase: è al singolare che noi dobbiamo parlare della fede cristiana. Cioè, in questo contesto che non conosce il Vangelo, cosa vuol dire che la fede cristiana è una, è semplice, è chiara, ha qualcosa di chiaro, di bellissimo, di nuovo, cioè ti prende nella sua unità. Non c'è l'Immacolata Concezione, il peccato originale, la grazia, la Trinità, la Cristo. Che cosa dice la fede cristiana? Che cosa dice al tuo... Dove va? Quando voi dovete fare un'immagine, è evidente che voi dovete scegliere una cosa, cioè l'immagine è una, prendete un'abside, cosa ci mettete dentro un'abside? Qual è l'immagine che subito uno vede? L'abside è il luogo dove si vanno, dovete mettere, cos'è che mettete? Pensate, vi ho messo qui una pensate anche quanto può illuminare questa questione nell'uso della Bibbia nella catechesi, no? Io credo che annunziare il Vangelo oggi vuol dire che un non credente non ha bisogno subito di capire cos'è il Vangelo di Marco, cos'è il Vangelo di Giovanni, cos'è, ma ha bisogno di dire chi è Gesù, cioè ha bisogno di una comprensione unitaria. Chi è Gesù? Cioè cosa ha da dire Gesù? Chi è veramente Gesù? Voi sapete che, per esempio, quando io devo rappresentare, non so, l'ultima cena, in un affresco, io non è che rappresento l'ultima cena di Marco o di Giovanni, cosa bellissima, cosa che è utile anche nella catechesi, ma quando io devo sintetizzare in un'immagine il significato, il cuore, il contenuto. E chi non crede non è interessato alle interpretazioni, ma vuole sapere Gesù ha dato se stesso, cosa voleva fare? Ha dato se stesso o non lo sapeva? Veramente l'ultima cena Gesù era si dava solo per gli ebrei, perché se è morto solo per gli ebrei o se è morto per... ma allora l'Eucaristia non è vera. Ecco, l'immagine ha questa forza di portare di forzare, se volete, in qualche modo la fede verso l'unità, verso qualcosa che io possa sintetizzare. È un forte elemento sintetizzante, no? Io sto un po' lavorando nella catechesi a questa questione. Di solito nella catechesi, che è diverso dall'esegesi della teologia, cioè sono livelli diversi, no? A volte nella catechesi si usa il sistema che è tipico della teologia, per esempio, molto specializzata, no? Ma non della teologia fondamentale. Io arrivo a dire il cuore della fede dopo una serie di gradini infiniti. Parto dalle parabole, poi Gesù che predica il regno, poi i miracoli, poi dopo l'ultima cena, poi casomai se resta, per esempio, un cammino di bambini o di catechesi, all'ultimo incontro, beh, forse pensava di essere figlio di Dio, ma non tutti sono d'accordo. Ma forse la catechesi, come provocazione, ha bisogno di dire esattamente il cuore. Io prima ti do il cuore, quel Dio che nessuno ha mai visto. Pensate alla De Verbum, la De Verbum è un modo chiarissimo di impostare la proposta di Dio nel nostro mondo, è un modo di teologia fondamentale, no? Non parte dai singoli libri, ma parte da Dio che rivela se stesso. De Verbum 2, piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso. C'è una chiave unitaria. Qual è la novità del cristianesimo? Che il Dio nascosto viene e si fa conoscere. Cioè in quella frase io trovo una lettura unitaria di tutta la fede cristiana. Forse, e io non sono convinto di questo, un bambino, ma anche un adulto, ha bisogno prima di capire questo, prima di capire poi che c'è il battesimo in Giovanni, che c'è in Marco, che c'è cioè ha bisogno di capire cos'è il cristianesimo. Se ci pensate anche, vi ho messo qui un piccolo testo che ho scritto per un articolo, se voi guardate i Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, a mio modesto avviso, poi Don Gildo mi dirà se dico delle stupidaggini esegetiche, a me sembra che i quattro Vangeli inizino in maniera sintetica e non analitica. Per esempio il Vangelo di Marco, è vero che si comincia con la prima giornata, ma il Vangelo di Marco comincia con un titolo, Gesù figlio di Dio, Cristo, inizia con il battesimo, questo è il mio figlio prediletto. Il Vangelo di Matteo comincia con una genealogia in cui si dice chi è. C'è una lettura sintetica e poi dopo c'è un'analisi della persona di Gesù. L'arte ti porta a dire, mi dici qual è il cuore di un episodio, qual è il cuore della fede, in un'abside. Che cosa crede la Chiesa? Abside di San Clemente, la croce con il Cristo morto per amore, che è il Cristo che ha anche agnello sotto, che ha il suo monogramma sopra, e poi dopo c'è il Cristo dell'Apocalisse, cioè sono quattro simboli di Cristo messi uno, cioè il Cristo dell'Apocalisse, c'è il monogramma Chiro, Alfa e Omega, c'è la croce, c'è l'agnello, cioè l'abside di San Clemente ti dà una presentazione di Gesù è l'agnello. Gesù è colui che è morto in croce per amore, Gesù è il Dio seduto sul trono che scioglie il rotolo della storia, Gesù è il Christos ed è l'alfa e l'omega della storia, è colui che è all'inizio il creatore con il padre ed è la parusia, è la salvezza e così via. In questo senso potrebbe essere utile riflettere, poi nel dibattito se volete approfondiamo, io mi fermo alle 8 come relazione. Voi sapete una cosa che mi ha colpito, perché sto studiando il catechismo della Chiesa Cattolica in vista dell'anno della fede, sapete che nel catechismo della Chiesa Cattolica, quando si parla dei Vangeli all'interno del credo, cioè i Vangeli sono presentati dentro la parte cristologica del credo, si usa l'espressione i misteri della vita di Cristo. Cioè, la vita di Cristo viene presentata non a partire da singoli brani, ma a partire dai misteri. Il mistero dell'incarnazione, il mistero della Gesù nel Tempio, il mistero... Cioè, viene visto in maniera unitaria un episodio. Se voi andate in una chiesa, prendete la Chiesa Nuova, per esempio, dove c'è l'oratorio di San Filippo Neri, padre Maurizio Botta, mi piace moltissimo, mi fa sorridere, lui per esempio con i bambini fa la catechesi, ogni anno spiega i 15 quadri della storia della Madonna che ci sono, cioè quei quadri sintetizzano in 15 scene gli eventi fondamentali della vita della Madonna e di Cristo, no? Cioè sono i misteri, cioè tu sintetizzi in un'immagine che prende un po' da un evangelista, un po' da un altro, eccetera, cerchi di capire qual è il cuore di questo fatto, di questo evento che è mistero, cioè un fatto ma è anche un mistero, no? Bene. Arriviamo all'ultimo punto, alcune brevi esemplificazioni di questo itinerario che stiamo facendo. Prima esemplificazione di questa lettura unitaria. Voi sapete che Raffaello ha dipinto dentro i palazzi vaticani di allora, ai tempi di Giulio II, papa da un lato difficile ma d'altro canto straordinario, ha dipinto la stanza della segnatura. Sicuramente avete visto la scuola d'Atene, avete visto il trionfo dell'Eucaristia. È interessante questa cosa, voi sapete che quella stanza, che è stata chiaramente progettata dai teologi, non è stato Raffaello da solo a rappresentarla, rappresenta il bello, il vero e il buono nelle sue sfaccettature. Cioè la scuola di Atene, la filosofia, non è semplicemente la scuola di Atene con Platone e Aristotele, ma è la filosofia che cammina verso la teologia. Cioè le due parti della stanza hanno la filosofia all'ingresso e dall'altra parte la teologia. In realtà non è il dibattito sull'Eucaristia, ma è il trionfo dell'Eucaristia, cioè si adora l'Eucaristia dove il cielo e la terra si toccano, no? Si crea in quella stanza l'immagine della verità che ha da un lato la ricerca filosofica e accede alla totalità di verità attraverso la scoperta della fede. Sulla destra voi trovate il Parnaso, cioè trovate la poesia, la letteratura, la musica, eccetera, la bellezza. Cioè per Giulio II la totalità della cultura era la verità, la poesia, la bellezza, la musica, quindi sono tutti poeti che rappresentano, che manifestano che la verità è bella, la verità diventa verso, diventa romanzo, diventa, c'è Omero, c'è Virgilio, c'è Dante, c'è Ariosto, c'è Saffo addirittura, cioè dentro la biblioteca privata di Giulio II c'è Saffo rappresentato. A sinistra c'è la giustizia, c'è il diritto, ci sono il diritto romano civile, il diritto ecclesiastico, c'è Gregorio il Papa che riceve le decretali, c'è l'imperatore che riceve le pandette, c'è il giusto, il buono, diviso in diritto canonico e diritto civile. Cioè dentro questa idea del sapere, della visione, in quella stanza è rappresentato l'uomo che cerca la verità, l'uomo che ama la bellezza, l'uomo che vuole essere giusto, vuole rispettare la legge, vuole una legge che sia adeguata alla vita dell'uomo civile e alla vita della Chiesa, dei vescovi, dei preti e così via. Altra semplificazione, la volta della Sistina è l'intero apparato iconografico della Sistina, no? Sapete che una cosa straordinaria della Sistina è l'idea che tu in un unico luogo rappresenti tutta la storia della salvezza. Voi avete delle chiavi di volta, di nuovo sintetiche, se voi entrate vi accorgete subito che c'è il profeta Giona in alto, cioè c'è l'immagine di Cristo, in Giona morto e riuscito dal pesce è Cristo. Ai quattro pennacchi angolari voi avete quattro immagini del piccolo che vince la morte del potente, del ricco, per esempio Davide che taglia la testa di Golia, oppure Mosè che innalza il serpente. Cioè sono delle chiavi di lettura che dicono la salvezza. E poi avete la Genesi, la creazione in alto, avete la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento sui due lati e avete il giudizio universale, la parusia, la fine del mondo. Cioè tutta la storia della salvezza è riportata in un'unica cappella. Sapete che molte chiese antiche amavano questo, cioè sia occidentali sia orientali, cioè poi gli orientali lo fanno con le 12 feste, cioè c'è tutto l'anno di Cristo nell'iconostasi, l'Occidente lo fa mettendo tutta quanta la serie degli eventi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma c'è un tentativo di portare l'unità della storia della salvezza in cui tu vedi la totalità della storia e tu sei inserito come singola, come chiesa vivente oggi dentro questo complesso, no? E c'è un testo molto bello di Wojtyła, il famoso trittico romano, e lui riflette su questa cosa, una parola insomma, molto bella, liberante anche se deve essere poi precisa, perché il libro della Bibbia è più importante, ma lui arriva a dire che dinanzi a questa meraviglia di Michelangelo ci si accorge che la Bibbia, il libro, aspettava l'immagine, cioè quel libro ha parlato quando è nato Michelangelo. Se voi leggete qui, mi trovo sul limite della Sistina. Forse tutto ciò era più facile interpretare il linguaggio della Genesi, ma il libro aspetta l'immagine, è giusto, aspettava un suo Michelangelo, perché colui che creava, Dio, vide che ciò era buono, vedeva, allora il libro aspetta il frutto della visione. Chiaramente la Bibbia è più importante di Michelangelo, cioè non dobbiamo esaltare, ma è interessante che in maniera poetica il Papa afferma che la scrittura non basta a se stessa. C'è un famoso film, Il tormento e l'estasi, sulla vita di Michelangelo, in cui il Papa Giulio II riconosce che Michelangelo, facendo il dito di Dio che crea Adamo, ha detto molto di più di quello che le ha detto con tutte le sue omelie. Cioè quell'immagine si è stampata nel cuore del mondo intero per capire cos'è la creazione. E voi pensate che quell'immagine del dito non è né Genesi 1 né Genesi 2, interessantissimo. Cioè non è né Dio che plasma dalla terra, né Dio che soffia. Cioè è un'immagine assolutamente nuova, che però in un'immagine sintetica ti dice cosa vuol dire che Dio dà l'anima, che Dio dà la vita spirituale. Cioè è un'immagine, serve il genio dell'artista, serve il committente, serve il periodo storico, serve il teologo, non sa quanta gente avrà contribuito a quella storia, no? Ma serve quell'immagine che è sintetica. Dio che dà, cos'è questo benedetto spirito? Voi lo fate vedere a un bambino nella catechesi, ma anche a un adulto, a un intellettuale, a un professore ateo, lui comprende che cosa c'è dietro il messaggio di Genesi. Lo comprende in una maniera diversa, cioè ci avrà poi bisogno di tornare su Genesi 2, Genesi 3, il soffio, oppure essere immagine e somiglianza di Dio, ma quella cosa vi dice qualcosa di molto importante. E come sapete anche il grande tema della nudità, che viene ripreso poi dopo da questa poesia di Wojtyła, sapete che la nudità dei corpi, che non fece nessuno scandalo enorme, fu solamente dopo che poi Daniele da Volterra, che era discepolo di Michelangelo, fu obbligato a mettere i famosi braghettoni, eccetera. La nudità di quei corpi è una nudità che è la trasparenza dinanzi a Dio. Perché Cristo è nudo, perché Cristo è non si deve coprire dinanzi all'uomo e dinanzi a Dio, e gli uomini sono al giudizio è il momento in cui noi saremo nudi, cioè si vedranno i segreti dei cuori. Ricordo un'espressione bellissima, e con questo concludo, di un giovane professore, un carissimo amico che il Signore ha già chiamato a sé con una malattia fulminante quando ero parroco. Andammo, si chiama Guido Sacchi, un ragazzo straordinario, di una competenza incredibile, ci guidò al Museo d'Orsay a vedere gli impressionisti, e come sapete c'è questo famoso quadro Le Déjeuner sur l'herbe di Manet, dove ci sono due borghesi e tutti vestiti con il cappello, con la giacca, con la cravatta, tutti eleganti, vestiti di nero, e ci sono due donne nude. E lui disse: queste donne non sono nude, sono spogliate, sono delle prostitute. Cioè il confronto fra il maschio vestito vuol dire che il maschio ha usato di quella, cioè è un quadro che rappresenta il vile commercio. In Michelangelo quei nudi non sono spogliati, sono nudi, cioè la nudità dell'uomo dinanzi a Dio. Noi saremo visti nei nostri pensieri, nei segreti dei cuori, nelle azioni, noi saremo nudi dinanzi a Dio. Allora capite, questa cosa semplicissima che riprende il Papa, è dato all'uomo di morire una volta sola e poi il giudizio, una finale trasparenza e luce, la trasparenza degli eventi, la trasparenza delle coscienze. Bisogna che in occasione del conclave Michelangelo insegni al popolo: non dimenticate, omnia nuda te aperta sunt ante oculos eius, tutto è nudo e aperto innanzi. Cioè, è quella realtà dice a suo modo quello che il dogma, quello che la scrittura, quello che la liturgia, quello che il canto, quello che la carità dice in altri modi, no? Cioè, un modo non da esaltare rispetto ad altri, ma è un registro vitale, vivo, da usare insieme agli altri per trasmettere la verità del giudizio, della salvezza, del Cristo vero volto nudo di Dio, e così, no? Vi ringrazio e spero che almeno qualcosa sia stato.
Grazie Don Andrea per i moltissimi spunti. Adesso vediamo le reazioni della base.
Famosa base Capranicense che si rinnova di anno in anno.
Normalmente considerata terribile dagli ex alunni e anche dagli alunni.
Ma non da me. Mentre pensate a una stupidaggine, di solito i preti hanno paura di parlare agli altri preti seminaristi, io invece sono contentissimo perché se anche solo vi do un'idea so che frutterà miliardi di volte, mentre un ambiente diverso frutta di meno, insomma, so che vale la pena sprecare energie e tempo. Quindi grazie, anzi, che siamo insieme e sia anche una sola cosa vi è servito, io sono contento.
Sì, su questa cosa dico una cosa molto banale. Quanto la Bibbia, queste immagini che tu hai detto, si può pensare che Dio parla, no? Ma all'inizio Dio sì parla, ma l'effetto della parola è fare una sua immagine, che è l'uomo. E quando arriva Gesù Cristo, allora questo viene esaltato al massimo, quindi sarebbe del tutto miope in nome della Bibbia non vedere questa dimensione, no? A immagine sua lo creò, quindi c'è qualcosa di pittorico, diciamo così. E per questo l'icona va proprio difesa in tutti i sensi.
Andrea, sì.
Anzi, la debolezza dell'arte è proprio quando diventa troppo didascalica. Molte chiese che sono belle, ordinate, ma sono brutte perché sono aride, sono tornate concettuali, no? Hanno schematizzato, e c'è sempre la storia della salvezza, ma se è schematizzata male è un orrore. Scusate.
Voi sapete che anch'io sono un biblista, ma non di livello, io sono uno sciocco basso, un divulgatore, insomma, ma è interessante il rapporto che c'è fra Bibbia e tradizione. La De Verbum, che è chiarissima, non le chiama fonti, l'unica fonte è la rivelazione arriva a noi tramite Bibbia e tradizione, che sono entrambe essenziali. C'è un pezzo bellissimo di Betti, uno di quelli che ha fatto la De Verbum, lui dice: a noi l'Eucaristia arriva tramite la celebrazione, cioè la Bibbia non ci darà mai il corpo di Cristo. Quando il prete dice questo è il mio corpo, a noi ci arriva veramente il corpo di Cristo, quella è parola di Dio, cioè la tradizione è parola di Dio, tant'è vero che la parola del prete, quando chi di voi è già ordinato, la parola dell'uomo è parola di Dio, è Cristo che dice questo è il mio corpo. Quindi la parola di Dio non è la parola di Dio non è totalmente nella scrittura, totalmente nella tradizione, c'è, la parola di Dio è più grande della Bibbia e della tradizione, no? La Bibbia e la tradizione insieme ci conducono verso la pienezza della parola che è Cristo, no? Per questo noi abbiamo guai a togliere la Bibbia, è veramente necessaria per trovare la parola di Dio. La Bibbia è parola di Dio, ma non è tutta la parola di Dio. Questo è fondamentale, no? E quindi la Bibbia di per sé stesso chiede l'immagine. E la Bibbia stessa viene da una storia e genera una storia, una parte, cioè se la Bibbia si capisce come parte funziona, no? È straordinaria ed è una parte necessaria, una parte non sostituibile, è una parte in cui è ispirato ogni singolo frammento, mentre nella tradizione, nell'arte ci può essere un pittore che ci mette una cosa che non c'entra niente con la vera parola di Dio, no? Però l'arte è tradizione. Cioè la Chiesa trasmette la parola di Dio, Cristo, anche tramite l'immagine, tramite la costruzione di Chiesa, no? E insieme tramite la catechesi, l'esegesi, la teologia, il dogma e così. Sono forme complementari in cui...
Andrea, avevo una domanda.
Consiglio pratico, che ci hai parlato del Vangelo di Conte, appunto all'arte, al bello, eccetera, come il bello veicolo è il messaggio. Ma noi spesso, penso a Roma, ci troviamo in contesti brutti, oggettivamente brutti, di chiese brutte. In questi contesti come possiamo riuscire a veicolare il Vangelo? In contesti brutti, che questo è possibile, perché sono problemi, cioè un problema oggettivo, perché cioè, è vero che possiamo portare le persone per Roma, scoprire i posti belli che ci sono, no, però la parola è quella, cioè il luogo dove la comunità si ritrova è quell'edificio, quindi come possiamo riuscire?
Io risponderei in maniera semplice. Lentamente, come sapete, nelle parrocchie serve molta prudenza, guai a chi arriva e cambia subito tutto rispetto al predicatore, bisogna essere rispettosi della storia, però quella storia va resa più bella e serve molto gusto. Noi a volte è molto difficile creare un gusto. Io per esempio ricordo la fortuna, mio padre era un magistrato, ma io penso di aver imparato, io non so come, io vedo una cartolina con Gesù che apre e chiude gli occhi, dico questo è kitsch, questa cosa, vedo un santino della Bella Vista, dico ma questa è, come hai fatto a fare un santino così brutto, no? Cioè è una cosa che io mi rendo conto che mio padre, che aveva un gusto dei colori, per esempio lui c'era il salone doveva avere un colore dominante, se era moderno doveva essere, cioè il moderno è moderno, dove ci puoi mettere un oggetto antico, ma non puoi mettere delle cose che non c'entrano niente, no? Pensate in una liturgica, voi non è che potete mettere un'icona bizantina e una cosa di ferro, una paccottiglia di legno, cioè serve, o tu fai una cosa unitaria oppure devi mettere un oggetto che è talmente bello in sé. Allora è un cammino lento in cui però la gente percepisce come tu hai gusto delle cose belle. Bisogna anche farsi aiutare, cioè avere delle persone, servirebbero in realtà nelle diocesi, anche sarebbero molto importanti dei luoghi dove ci sono delle persone capaci, no? Pensate che Gaudì, sapete che sarà beatificato? Gaudì per esempio prima di fare la Sagrada Famiglia lui cominciò a lavorare alla cattedrale di Palma di Maiorca per restaurare il presbiterio, cioè un vescovo di una Campins. Lui stette mesi e mesi a vedere i movimenti del vescovo prima di ristrutturare il presbiterio, perché lui diceva io devo vedere dove lui fa l'omelia, dove, quando c'è un funerale, quando c'è Pasqua, cioè tu devi, i nostri architetti non sanno niente della liturgia, in alcuni posti fanno la chiesa e poi dicono e dove lo mettiamo l'altare? Ma come dove, cioè l'altare è il cuore delle, cioè io voglio subito sapere dove, cioè tu devi capire dove stanno le cose fondamentali, no? E faccio un esempio ancora, pensate anche alle aule, per esempio, diciamo, chiamiamole laiche, no? Cioè, secondo me noi non possiamo tenere i ragazzi, i bambini in stanze brutte, sporche. Io non sopporto l'alluminio anodizzato. Cioè, vedo l'alluminio, quello dorato, a me mi fa rabbia, cioè, io questo lo capisco per mio padre, no? Cioè, io dico, ma come fanno le persone ad aver fatto delle finestre così? Cioè, è una stanza qualsiasi? Ma prendi una cosa, cioè, deve avere un gusto, una... Il mio parroco, quando sono stato viceparroco, c'era un parroco che diceva, era un quartiere benestante a Vigna Clara, lui diceva le persone devono trovare un posto dove servono i fiori, quando si entra, le aiole, deve essere un posto dignitoso, cioè perché uno deve entrare in un posto che è un porcile? I giovani devono sapere, come a casa si prende una stanza, al figlio si dà una stanza piena di luce dove deve studiare, cioè i ragazzi devono sapere che la loro stanza è bella. Non la devono sporcare, la devono pulire, poi dopo è una cosa, è un cammino progressivo, no? Ma io credo che realmente la catechesi non sia solo fare una riunione, sia anche aiutare le persone a pian piano rendere vivo un posto, con pian piano, lentamente. A... Detto questo, ho detto tutto e niente, insomma.
Don Matteo.
Io avevo un po' alcune piccole domande, insomma, mi rendo conto che lei magari non è un critico d'arte, però insomma lei è un po' alle mani in pasta. Mi chiedevo, secondo lei perché...
perché... Faccio Adam.
Esatto. Mi chiedevo, secondo lei perché l'arte di oggi non è più un'arte immediata? Insomma, lei diceva appunto che la capacità dell'arte è quella di... se per dire anche più di quello che dice la parola, in realtà oggi non è così. Tant'è vero che alcuni quadri di autori contemporanei si capiscono quando? Si capiscono solo a partire dal titolo che hanno. Ed è assurdo, perché in realtà un'opera uno prelato dovrebbe parlare da sé. Numero uno. Poi mi chiedevo, insomma, sappiamo che l'arte è lo specchio di una società, no? Secondo lei che tipo di società, a partire dall'arte sacra, cioè dall'arte sacra che ci troviamo oggi, che tipo di società cristiana ci troviamo oggi, no? C'è un'assenza veramente di evangelizzazione, gli artisti non si curano veramente dell'evangelizzazione, oppure in qualche modo ritengono che in qualche modo sia chi partecipa dell'opera d'arte che si deve adattare alla loro opera d'arte, no? Cioè, in qualche modo l'idea che oggi c'è dell'arte è in qualche modo una rivoluzione copernicana al contrario, perché mentre in qualche modo prima era l'opera che andava incontro a chi assisteva, no? All'osservatore, oggi in qualche modo sembra quasi che chi vive dentro l'opera d'arte deve invece andare incontro all'opera d'arte. Appunto, poco fa Andrea diceva che le chiese sono brutte, ci dobbiamo adattare in qualche modo a queste chiese brutte. Come mai succede questo? Questa è un po' la mia domanda.
È molto difficile rispondere chiaramente. Contate che esistono degli esempi, ne ho fatti alcuni, di arte moderna molto belli, cioè non si può demonizzare l'arte moderna. E noi abbiamo delle colpe anche. Pensate, se voi leggete la storia di Van Gogh, quando fu messo dentro uno dei manicomi, una delle suore gli disse alla superiore: questo dipinge molto bene, facciamogli affrescare un'ultima cena dentro il refettorio. E la superiore rispose: no, questo dipinge troppo in fretta, non è un bravo pittore. Voi pensate se quella suora avesse detto sì, cioè avremo un'ultima cena di Van Gogh affrescata su una e noi non l'abbiamo, perché una donna non ha avuto la capacità di capire cosa. Sapete che Van Gogh ha fatto delle opere. Van Gogh era molto credente, è stato pastore protestante. Van Gogh ha predicato il Vangelo, c'è un'omelia di Van Gogh che lui scrisse al fratello, poi dopo si allontanò dalla fede, ma per un certo periodo lui andò contro i suoi pastori protestanti e predicò nel Borinage in Belgio, quindi c'è lui che predica. Nell'ultima parte c'è un'opera di Van Gogh dentro i musei vaticani, nella parte dei musei moderni, no? Pensate a Matisse, alle Corbusier, noi abbiamo delle cose, pensate a Rothko per esempio, no? Cioè noi abbiamo delle opere. Rothko anche propose voleva fare una cappella in Vaticano, ma una persona gli disse no, ma tanto non l'accetteranno perché non. E in realtà lui la voleva fare, cioè avrebbe fatto un'opera. Secondo me l'arte moderna di sicuro ha degli elementi che rispecchiano. Innanzitutto è l'esaltazione dell'individuo. C'è una famosa espressione di Bergman, dice: qualsiasi puzzo che fa una persona sembra che sia un'opera d'arte, cioè c'è un'esaltazione del privato, dell'effimero, che impedisce di mettere in relazione la mia vita con un senso più ampio. E poi c'è di sicuro presente in tanta arte ecclesiastica, ma non fatta da cristiani competenti, l'aniconismo. Se voi pensate ad esempio alla chiesa di Mayer, è una chiesa chiaramente pensata da un ebreo in senso aniconico, cioè lì non ci deve essere nessuna immagine. Infatti lui si è opposto, ha dovuto mettere poi un bassorilievo con la Trinità, che non c'entra niente con la chiesa, no? Devono essere solo i muri nudi bianchi, no? La chiesa ha bisogno di essere pensata per degli oggetti e per delle immagini, delle statue. Non è così ovvio nel pensare moderno, no?
C'è da notare però essenziale che questo problema dell'arte liturgica è un problema generale, cioè l'arte liturgica si porta con sé questo problema, per esempio dell'astrattismo, è un problema generale, non sono solo le opere d'arte religiose. Quindi di fatto questa vicenda non può
essere. Che spesso i progetti delle chiese sono quelli che approvano nelle altre sfere e sono tutti cristiani. Cioè questo, spesso alcune chiese sono talmente non funzionali che chiunque, anche uno che magari non è ingegnere, basta vedere un progetto, dico, quando per esempio la conferenza episcopale approva questi progetti e dire no, questo non va, questo non va. Solo chissà perché c'è quasi anche una paura anche della Chiesa a pronunciarsi in tal senso, no? Cioè veramente la rottura fra Chiesa e arte non è solo dal punto di vista dell'artista, ma anche dal punto di vista nostro. Abbiamo quasi paura di dire ma questo è brutto, non va bene.
Sono d'accordissimo, cioè noi ci sono delle persone che saranno fra i peccati di cui dovranno rendere conto nella nudità dinanzi a Dio. Noi abbiamo a Roma delle chiese che non solo sono costate tanto, ma sono veramente non funzionali e orrende. Sembrano degli hangar, dei magazzini, cioè non è concepibile, cioè questa non è mai stato così, cioè noi dovremmo avere il coraggio di dire no, questo no, non vale niente, questo progetto io non lo accetto.
Però anche questo c'è, e secondo me il problema è più vasto, ne vengono continuamente rifiutati i progetti di chiese, non solo per questa ingenuità, ma perché probabilmente in queste commissioni c'è anche l'incertezza artistica generale. Pensate al destino delle immagini nel lezionario. No, appunto, ma lì avete tutto il problema dalla A alla Z, ce l'avete tutto. Cioè, quindi queste commissioni, io sulle chiese brutte direi, ma e le chiese che vengono abbruttite dai parroci e dalle comunità, e se il parroco non sa muoversi, no? Se il parroco celebra come vorrebbe celebrare lui in uno spazio che non è adatto, no? Ma questo, cioè il problema è, se stiamo sul centro forse è più interessante, perché questo è evidente, cioè in tutte le chiese che abbiamo, a parte alcuni esempi orrendi che ci sono qui a Roma, ci sono dappertutto, ma tutte le chiese nuove sono discusse, discussissime nella stessa diocesi, anche quando ha vinto un progetto ed è realizzato, no? Io nella mia diocesi ho visto una chiesa che non ho mai osato vedere mentre c'era il parroco, perché volevo vederla prima di soppiatto. A me ha fatto un'impressione molto buona, un personaggio autorevole mi ha detto in assoluto la chiesa più brutta che io ho visto. E allora questo non è... cioè c'è un'incertezza interpretativa generale nella quale siamo dentro. Secondo me un sacerdote, essendo un po' la sua comunità, la può migliorare rapidamente anche una chiesa.
Giuseppe, ho molto colpito un passaggio in cui si è detto che il punto di forza dell'opera d'arte, quella appunto che non sia solo bellezza effimera, è che qua la bellezza si sposa con la funzionalità. E pensavo che nella natura questo è vero al massimo grado, cioè nella natura la bellezza e la funzionalità vanno perfettamente d'accordo nel corpo umano, in tutta la realtà. Invece la società di oggi ha quasi sclerotizzato, cioè c'era una parte, c'era la società dell'immagine con una bellezza patinata e poi grappi e non c'è niente. Allora, vedendo in positivo quello che c'è in questa città, che è vero che ci stanno tante chiese brutte nella periferia, ma c'è nel cuore di Roma una bellezza, diciamo, meravigliosa, stratosferica. Però mi domando, ma c'è la funzionalità? Mi colpisce tutte le volte che su intorno, la sera, le bellissime chiese del centro le sono tutte spancate. Allora, è un'idea eretica pensare di aprire le nostre chiese, è vero che noi non possiamo fare la liturgia, però perché non possiamo fare nelle chiese tante altre cose oltre che la celebrazione eucaristica una volta nelle grandi solennità? Perché secondo me la funzionalità di questi edifici bellissimi è praticamente a zero. Mi vengono in mente solo alcune cose, ma se, per esempio la catechesi, perché la catechesi si deve fare nei locali, nei saloni, nei sottoscala e non si può fare nelle chiese? Sant'Egidio per esempio fa il pasto dei poveri nella chiesa. Questa io la trovo una cosa molto, molto bella, e potrebbero venire tante altre idee. Sono idee etiche, secondo me si possono proporre e favorire in questa città, diciamo che almeno qualche chiesa comincia ad aprire anche la sera.
Io lo sento molto come problema, e se vuoi si può allargare ancora, cioè pensate, nelle nostre chiese non troviamo un foglietto in cinese, in arabo, in inglese. Non c'è, in alcune chiese non c'è una spiegazione che sia una. E pensate, possiamo dire aprire, non so, Caravaggio la sera alle 9 con delle persone che te lo spiegano, cioè un quarto gratis? scritto, cioè messo negli alberghi, cioè, ci sarebbero centinaia di persone. Noi abbiamo invece le guide che vengono, ti portano e ti dicono: Michelangelo era amico di Vittorio Colonna, quindi era protestante, al posto di Michelangelo è morto facendo la cupola di San Pietro, facendo la tomba a Giro II, era un papista incredibile Michelangelo, cioè, era una persona te lo presentano come un anticlericale, Caravaggio era... Noi dovremmo riprendere in mano queste cose, e chiaramente serve in tutto, pensate alle città di tutta Italia, no? di tutto il mondo, cioè qualcuno che dica ogni tanto, cioè non lo puoi fare sempre. Sono stato, mio fratello dicevo vive a Maiorca prima, sono visto, per esempio a Maiorca il responsabile della pastorale giovanile mi ha raccontato che hanno cominciato, vengono 40 giovani delle varie parti dell'isola e fanno la notte in cattedrale, c'è un itinerario di 2 ore dove 40 giovani con il responsabile fanno un itinerario cristologico dentro la cattedrale, fanno addirittura le varie cappelle, in ogni cappella si dice una preghiera e i giovani soli loro, una cattedrale enorme, gotica, bellissima, in cui Gaudì ha fatto il presbiterio, sono delle forme semplici, no? Ma mi diceva il padre della Chiesa di Gesù, pensate, ci sono i giapponesi che entrano e fotografano chi si confessa, perché per loro vedere uno inginocchiato e dice è imbarazzante, non c'è uno che spiega, è una cosa, cioè le persone che vengono hanno bisogno di capire, è un luogo veramente di... Ma noi non stiamo pensando a questo tipo di... ancora, Io timidamente ho cominciato a fare una volta al mese con i catechisti di Roma, e poi viene registrato, trascritto, stiamo facendo un itinerario di storia della Chiesa, io cito, non è solo arte, io faccio storia della Chiesa in un luogo, quindi si fa un'ora di storia della Chiesa, dove ha vissuto Agostino a Roma, dove è stato San Tommaso d'Aquino, dove è stato Dante, cioè tutti a Roma, tutti sono stati. E si spiega, si legge un personaggio i suoi testi e poi dopo si visita. E io sento che le persone si sentono che si riappropriano di un luogo che diventa loro, cioè molti romani non sono mai stati, figuriamoci, i romani non sono mai stati in centro, non conoscono a parte qualcuno particolare, no? E cominciano a dire: ah, questo è bello, a portare poi gli amici. Io credo sia un lavoro tutto da inventare, da fare, lo ritengo molto importante.
Sì, si potrebbe partire da cose anche molto semplici, per esempio Sant'Agnese, che è stata la più valorizzata, e se Roma si abituasse a sapere che Sant'Agnese è aperta tutte le sere, io non escludo neanche che certe sere ci possa essere la messa adeguata, perché le chiese sono fatte proprio per questa celebrazione. Una messa alle 10 di sera non è assolutamente uno scandalo. Cioè, allora probabilmente in una città così stupenda, cioè farli funzionare questi monumenti. Mi ha detto Kirill che i cinesi guardano Santa Maria Maggiore e la chiedevano un museo. Entrati ritengono un museo, allora ci sono le statue vive, fotografiamo i penitenti. Cioè, probabilmente ci sono degli sforzi anche non così grossi che si potrebbero fare.
Pensate anche per esempio varie per i centri storici di tutte le città, cioè ci fosse un accordo fra le varie chiese, sarebbe tra l'altro un recupero dei carismi monastici, cioè che ci sia un'ora media alle 2, alle 3 quando la gente, cioè non possono essere aperte tutte, ma almeno una in ogni zona, ci può essere una chiesa dove c'è l'ora media, c'è una messa cantata alle 2 di pomeriggio, la gente che lavora esce a quell'ora e la chiesa è un prete che confessa, cioè nelle chiese del centro non c'è niente, ma qui non succede niente. Ma tu devi entrare nei ritmi di quel tipo di popolazione, no? E un'altra cosa di cui noi dobbiamo essere coscienti è il danno gravissimo che fanno molte guide. Io mi diverto a sentire, delle volte glielo dico anche, no? Una volta ero dentro la basilica di San Paolo e c'era uno che spiegava Nostradamus. Vedete, adesso questo papa poi morirà, quindi poi dopo finisce la serie dei papi. E un'altra volta a Campidoglio, vedete qui c'è il cavallo di Marco Aurelio perché il papa di allora si credeva il nuovo imperatore. Io, ma questo è il rinascimento, ma guarda, questo è il rinascimento, questo non è, questo è esaltare la cultura classica, cioè, ma lei come si permette di dire queste cose? La gente entra da noi e dice Caravaggio era uno che di nascosto, che ce l'aveva col papa, Giordano Bruno, cioè, nessuno dice Caravaggio amava il papa. Cioè usano le nostre chiese per parlare male della Chiesa, per male di Cristo. La maggior parte è come uno slogan, cioè ogni cosa viene rovesciata, lo dico così in maniera un po' provocatoria, non è, ma guardate che è molto frequente questa cosa, molto frequente. È raro che uno usi una guida anche cristiana usi in maniera non bigotta un'opera d'arte per parlare in maniera equilibrata di un periodo di...
Proprio questo mi sottolinea la riflessione che maturavo durante tutto questo incontro, cioè il collegamento stretto tra arte e fede, e che è un po' il riflesso anche del collegamento che c'è tra bellezza e trascendenza. Quindi mi domandavo, è possibile un'arte scollata dalla fede, e anche così insomma sull'arte contemporanea, non è forse segno anche di una crisi che cerca il bello senza la trascendenza? In che misura è possibile un'arte senza fede e un bello senza trascendenza?
È molto difficile dirlo. A me ha colpito che in alcuni autori come questi che ho citato, come Matisse per esempio, cioè che cosa fa Matisse, di cui noi, solo Dio sa se Matisse aveva la fede o no quando ha fatto la Cappella di Vance, però Matisse ha fatto la fatica di misurarsi con l'oggettivo del cristianesimo. Cioè la Cappella di Vance è un tentativo di uno che ha preso sul serio che cos'è, quindi lui vuole rappresentare il crocifisso, non la sua, semplicemente la sua idea, no? Secondo me questo oggettivo è una via di mezzo, cioè per cui anche uno che non ha una fede piena e può in realtà, se però accetta la fatica di misurarsi con quello che è l'oggettivo, no? Secondo me il vero rischio che noi abbiamo, pensate anche alla liturgia che è una forma di arte, il Papa ci sta richiamando, la liturgia è arte, lo dicevo pensando a Floreschi, a Proust, cioè la liturgia è arte, no? Voi vedete che in alcune parrocchie è l'oggettivo che ti salva, cioè l'omelia è talmente squallida, ma almeno la preghiera eucaristica sono parole, almeno il prefazio, cioè tanto di cappè, senti delle parole che sono, cioè la dignità delle parole, dei gesti, cioè, che non è la sfarzosità, ma è la semplicità del gesto. L'inginocchiarsi, la comunione, il canto, il Kyrie eleison. Secondo me in alcuni preti potrebbe anche esserci poca fede, ma se cercano almeno di salvare la realtà, di non distruggere quella realtà, no? Qualcosa passa. E in alcuni artisti tu vedi questa fatica, cioè dice: io non mi faccio la Chiesa di testa mia, io cerco di capire che cosa la Chiesa vuole esprimere. E questo secondo me
è un'arte che cerca la fede,
è già trascendente, certo,
quindi
sì.
Comunque il connubio lo sa.
Sì.
Mi vado a fare rispondere un pochino a quello che diceva Andrea, no? Diceva cosa facciamo a chiese brutte, perché l'altro giorno mentre c'era le comunioni, io sono una chiesa qui, insomma, che non è bella, cioè insomma, che era un garage di cemento, però quando c'era le comunioni, questa volta adesso sta prendendo, cioè, la partita è tutta, cioè tutti i bambini, la chiesa piena, tanti. Mi è sembrata proprio bella, cioè, ma guarda che bella chiesa oggi, cioè, proprio bella, e questo mi faceva pensare, perché molte volte anche, cioè, siamo, cioè, con la vita della comunità, e quando la chiesa funziona, non come, anche se non funziona tanto un edificio, però se c'è una comunità viva che funziona, allora anche la chiesa in qualche modo ne trae beneficio. Ecco, questo se noi riusciamo a applicarlo anche dal punto di vista di cose di salute in arte, comunque di progetto di istruzione, un po' alla fine di quello si tratta, di istruzione, di catechesi, che non sia spiegata dalla vita della comunità, cioè laddove ci sono comunità che sono propositive anche da questo punto di vista e incontrano anche l'artista capace, allora si creano secondo me cose migliori. Perché per esempio se c'è stato solo un fatto di gusto, perché è stato vedere Santa Maria degli Angeli, no? Che è una chiesa molto bella, c'è il prezzo, ma anche non so, non è visto, che è una persona di gusto, però è lui che è di gusto, cioè c'è delle cose belle ma fredde, cioè, perché ce l'ha messa lui, poi magari l'ha fatta anche con una buona idea, cioè,
certo.
È tutt'altro di cappello. Però ecco, un po' il rischio è quello, che magari noi ci infiliamo di cose belle perché l'artista è bravo, perché la liturgia la facciamo bene, perché cioè, è perfetta, però è comunque c'è cioè, qualcosa di freddo, cioè che non, non funziona perché non è, cioè, non è il fatto solamente per essere bello, è il fatto per entrare nella vita della Chiesa, cioè, e questo magari appunto forse ci vorrebbe questo raccordo tra appunto una comunità e l'artista che non fa quello che gli pare ma fa quello che gli si dice,
certo.
Perché cioè, quando ci si viene incontro vengono fuori le cose più belle e questo molte volte non accade perché magari appunto si crede di, semplicemente di trasferire, certo, un'opera d'arte, un genio in chiesa, certo. Questo però non è certo, non è possibile perché ognuno parla il linguaggio e non ci si incontra mai.
Io per questo dico, per questo ho parlato di Proust, di Floreschi, io sono molto convinto di questo, cioè c'è una bellezza legata dell'edificio, del canto, della liturgia della gente. A me ha sempre colpito che le parrocchie dove c'è più familiarità sono le parrocchie in cui nella liturgia c'è più silenzio. A volte si dice a Roma c'è un silenzio che si taglia con il coltello, che non è il silenzio della gente annoiata, ci sono delle parrocchie dove strapieno di bambini alla consacrazione non fiata una mosca. E la gente che entra, è bello il silenzio, c'è una comunità che non sa creare raccoglimento e fraternità insieme, no? Tu senti il calore dei bambini, dei genitori, del prete, che sa, però senti la serietà delle persone che ascoltano il Vangelo, l'omelia, che vanno e si inginocchiano. Questo è bellissimo ed è una bellezza che non è opposta all'abside, all'ambone, all'icona, all'immagine. E c'è una dignità, noi preti siamo custodi di questa bellezza, cioè io sono convinto che la liturgia è per certi aspetti il primo luogo di annunzio, mentre nella chiesa antica prima tu avevi le riunioni e poi dopo venivi a messa, a Roma un giovane viene prima a messa, dopo viene riunione, viene portato, ma viene a sentire il prete che fa l'omelia, quello mio suo amico, cioè le persone entrano, il primo luogo dove bussano dalle nostre è il rapporto personale, vengono a confessarsi, a parlare, a chiedere, ed è la liturgia, un funerale, un matrimonio, la messa domenicale, Natale. Da come tu parli a Natale, la gente si converte a Natale, a Pasqua, al momento della comunione, sente la bellezza della liturgia, il canto, il silenzio, la fraternità, l'omelia. Se noi però, voi siete bravissimi, siete del Capranica, cioè noi siamo veramente i custodi di questo tesoro, la gente deve uscire dicendo che meraviglia. Cioè, questo qui veramente sono stato quest'ora e questa parola mi ha colpito, questa atmosfera, la liturgia ha questo potere, eh? E la liturgia è espressione di una vita, chiaramente non è solo liturgia, no? È espressione di una chiesa che si raduna, che esprime se stessa, che esprime Cristo, non se stessa.
Per mettere un esempio, Fiorentino, è presente alla chiesa della cattedrale di Firenze, no? Nel 300 a un certo punto i lavori sono a metà e si decide di portare avanti, però non si sa come. Allora è lì, è bello vedere che c'è proprio questa idea che la chiesa sia tutta una comunità, quindi si dice all'interno della città quali sono i migliori maestri che possono darci una mano, quindi mettiamoli insieme e facciamo il progetto. Quindi si mettono insieme questi artisti da vicino, poi vengono fatti i progetti e di questi se ne sceglie due e vengono fatti i due modellini in scala. Allora viene fatto un referendum dove tutti possono andare a vedere questi modellini e c'è ancora i registri dell'opera di Santa Maria del Fiore, tutte le firme dei cittadini che hanno scelto quale dei due riceva di più. E questo mi sembra bellissimo perché poi è venuto cosa strepitosa, ma poi perché è frutto, è come dire, di una comunità vivente, insomma, che ha cercato ciò che gli serviva, perché gli serviva, che faceva grande anche la città, perché si sa, però in qualche modo è proprio qualcosa di condiviso, forse di questo, senza competenze, condizioni, c'è bisogno.
Le suore si staranno preoccupando.
La bellezza della cena adesso. Continuiamo a cena.